legge, le parole di termine separato, ma anche quando uno diceva, poi che potesse ci portare il diviso, quindi separato, e quando uno diceva cosa diceva a Mimoni, nella forma matematica, terminava a una certa forma. Però, soprattutto, mi è venuto subito in mente questo rito del Signore, che è stato visto presso da me come guarda, il discorso della provvidenza, che in me ha preceduto come il discorso della gestione. Nel senso che guarda e hai quello perché so che lo puoi superare, o perlomeno so che non ti può vincere. E questo è stato quello che mi ha dato subito una forma di reazione, insomma, che era di fronte alla situazione, e aveva l'impatto che mi sentivo veramente come un bacino che mi spiace. No? Questo è stato una cosa che mi ha dato una certa tranquillità, non un po' serenità, quello che secondo me non c'è tutto. E ancora adesso sono passati 23 anni, comunque, l'altra cosa che è stato per me è stata una cosa assolutamente era piccolina, non aveva 8 anni e poi dopo anche lì c'è stata una situazione simile, dopo parecchi anni abbiamo visto che c'è un altro, un bambino, la distanza di 200 km quanto si fosse ho vissuto quell'aspetto perché era un rapporto molto che quindi non lo faccio esattamente, però è stato molto illuminante la volta come proprio il segno della mentalità del mondo. Una volta in cui mia figlia ormai aveva 23 o 24 anni, quindi era dovuto e un giorno eravamo insieme e mi ha detto, mi ha fatto questa domanda a papà, mamma si è sposata, tu perché non fai lo stesso?
Dalla testimonianza che sei dato, da quello che ho percepito, io penso davvero che sia una vocazione nella vocazione, ti chiedo, può essere definita una vocazione nella vocazione matrimoniale, quella della fedeltà, può essere definita una chiamata particolare, mi pare che tu l'hai detto, una chiamata particolare nella mia condizione di sposo. E poi, la cosa più importante, io sono convinto che sono proprio tante le persone separate che se avessero chiaro questa cosa, non dico si unirebbero a noi, ma, come dire, si metterebbero in movimento. Cioè, come possiamo noi suscitare nelle persone che sono separate il desiderio della fedeltà? Cioè, nelle nostre comunità, nelle nostre... Lo chiedo anche a voi, perché sono convinto che ci sono e sarebbero anche sarebbero le persone che però o non riescono a portarlo sufficientemente a coscienza o non trovano evidentemente i canali giusti.
Sì, quello che hai detto contiene già parte delle risposte. E riguardo alla prima definizione di vocazione o vocazione della vocazione, ma io vi riporto un po' il pensiero a questo riguardo di Monsignor Renzo Bonetti, che è un po' il nostro referente spirituale ed è forse, io credo, la persona che ha più approfondito dal punto di vista così teologico, più che pastorale, la condizione del separato fedele. E lui ritiene che non si possa parlare di una vocazione, in quanto è la vocazione al matrimonio. E quindi non si tratta di una cosa diversa, ma semplicemente quello di restare nel matrimonio e di viverlo fino in fondo. Lui dice, al di là della povertà, delle nostre situazioni, dice, ma la condizione del separato fedele non è fuori dal matrimonio, non è ai margini, no? Non è, come dire, una patologia del matrimonio, semmai lo siamo nella nostra umanità, ma in sé la situazione del separato fedele è il vertice del matrimonio. Addirittura usa questo concetto così forte, perché dice è lì che si realizza il vero amore, è lì che si realizza più che in altre situazioni proprio l'immagine dell'amore di Gesù per l'umanità, che è un amore sempre rifiutato, è un amore non accolto fino in fondo. E quindi forse una vocazione nella vocazione potrebbe starci, nel senso che si riscopre veramente in questa condizione quello che c'è più di vero nella vocazione originaria. E poi dicevi un'altra bellissima domanda, come fare a raggiungere le persone che vivono questa condizione, magari inconsapevolmente o meglio senza avere del tutto maturato questa situazione. Anch'io parlavo di quella signora, appunto, come diceva, io sono rimasto sempre così per tante buone ragioni, certamente quella dei figli è una buona ragione, ma non entra fino in fondo, non è forse la ragione vera per la quale si permane nella fedeltà. Ecco, come fare anche a far capire il senso di questa strada? Ma io credo, vivendo con pienezza questa situazione e testimoniandola anche davvero con la gioia, cioè far capire che c'è una bellezza, anche se ci fa sanguinare, ecco, non è una gioia, come dire, non è un'allegrezza così vacua, ma davvero testimoniare una serenità, una gioia profonda di questa situazione. Perché alla fine quello che innamora, lo si dice molto dei giovani, no? Che nessuno è affascinato da una norma, no? I giovani non possono essere affascinati dalle norme, ma se lì li trovano qualcosa davvero di bello, di buono e che li sazia. Io credo che una strada poi operativamente siano proprio i gruppi, ecco, perché è lì che si fa un'esperienza di vita, ecco, perché credo che nessuno di noi possa aderire a una scelta di questo tipo in rispetto di una norma. Certo, io devo dire, per quanto mi riguarda, non mi è indifferente il fatto che la mia scelta di vita corrisponde anche alle indicazioni della Chiesa sul matrimonio. Non mi è indifferente, non è che, no, ma certamente non, nessuno può seguire questa strada se non la fa propria davvero in modo profondo, ecco, non vi trova delle ragioni profonde che vanno oltre il rispetto di una norma, non vi trova un'intima bellezza, una serenità, e questo poi lo si trasmette nella comunità, insomma, quindi anche il fatto di vedersi anche in pochi, no? Poi dei pochi non bisogna mai avere paura, no? Nella storia della Chiesa. È iniziata davvero attraverso pochi pescatori, no? Come si dice sempre, quindi ecco, anche in pochi, però riuscire a trasmettere e poi a portare fuori del gruppo la serenità, la gioia di vivere questa situazione anche nella sofferenza, ecco, non dobbiamo avere paura. Io ogni giorno vivo anche la sofferenza di questa situazione, non sono annullate, come vi dicevo, anche l'episodio che vi raccontavo è stato un momento di alcuni mesi fa, ma ce ne sono stati altri e so che ce ne saranno ancora. Ecco, ci sono sempre dei momenti di dubbio, di crisi, cioè, però quando ci si riabbraccia poi questa condizione, passando magari attraverso questi vari cerchi di fuoco, queste varie prove, si ritrova una serenità profonda che io credo che chi l'ha assaggiata non voglia più lasciare. Questa vicinanza al Signore particolare, questo suo farsi trovare sempre vicino a noi in questa situazione. E lo dobbiamo trasmettere con la nostra vita, ecco, con la nostra vita, con la nostra serenità ritrovata. Credo che la strada non possa essere che questa. Poi certo, anche se è il caso, anche testimoniare alle volte, anche con le parole, insomma, se è il caso, se è la condizione, se uno ha il dono di saper esprimere certe cose con equilibrio, perché è chiaro che oggi è un concetto sconvolgente quello di pensare di rimanere da soli dopo un'unione, quindi è chiaro che è una scelta assolutamente controcorrente. Ecco, questo non ci deve né abbattere né inorgoglire.
Io devo rispondere alla domanda: se la situazione, la condizione è una scelta, cioè nel momento in cui si dice ho scelto di fare di comportare di conseguenza, non metto in discussione o contraddico la scelta che per me è l'unica, quella del matrimonio. Poi questa è una conseguenza, ma in realtà non è una scelta, è una conseguenza di una scelta che io volevo costruire una scelta.
Sì, insomma, se uno
dice ho scelto di fare così, no, io non ho scelto di fare così, io sto continuando quello che ho scelto prima.
Io sono assolutamente d'accordo, sì, si usa questa espressione, ma è
effettivamente non si rimette in discussione.
Trovo chiaramente.
Poi può essere un discorso molto passivo, nel senso che uno magari non ci riflette neanche sopra, da quel punto di vista è preoccupante, nel senso che uno no. Però in principio è
perché tanti non fanno questa scelta, non so
se ho capito bene. Mi chiedevo, come dire, secondo me tanti la fanno, questa secondo me non posso dire, però non, si fa fatica ad emergere, c'è anche degli incontri che abbiamo proposto in questi due anni, di fatto siete voi qui più altri 4-5, no? Che sono venuti fuori, no? Secondo me ci sarebbero stati anche altre persone che avrebbero questa sensibilità e mi chiedevo come far maturare, come proporre, come, perché davvero possano emergere anche sia.
Perché nell'ambito delle nostre comunità non sono all'impatto di queste persone, solo qualcuno ha detto se parla di dottorato di solo con un cancro, perfino il mio parroco, sono trovato io mi trovo in questa situazione, sì, certo, io sei coraggioso, cosa fai? Tutto questo faccio, per adesso prego, non so cosa fare perché non so dove trattare. Però sono rimasta sola, non ho avuto anche la gente che ti può cansare, ti compatisce, che però la poveraccia lì vuole neanche stare la faccia di darsi un marito.
E ora neanche a trovarsene un altro.
Cioè, ti vedi proprio questo atteggiamento che ti ferisce comunque, perché veramente io quando sono strana mi sono andata a fare la signora, non avevo niente, ma neanche dalla mia famiglia, perché dai miei genitori è stata una vergogna, è stata una cosa che non potevo fare, quindi io mi sono sentita sola, cosa avevo? Solo signora. Però nell'ambito delle comunità non c'è nessuno, c'è qualcuno sporadicamente che aiuta queste persone. Però ovvio che uno non si sente sola, forse più uomo che la donna, ma adesso anche le donne comunque hanno subito a cercarsi un compagno, un compagno, cioè di occasioni sono tante. Però anche queste persone a volte fanno 2, 3, 4, 5 convivenze, e non si sentono mai appagati, mai contenti, perché c'è qualcosa dentro di loro che ovviamente non va, ma chi li aiuta queste persone? Cioè magari poi convivono con una persona, non vogliono più dire che non vanno d'accordo perché farebbero secondo tangente, ma non è che vivono bene questi dopo un matrimonio, a giorno per cui perché non siamo aiutati secondo me, nell'altra comunità non c'è nessun genere di aiuto, perché se ci fosse tante persone o cercherebbero di recuperare il matrimonio oppure farebbero delle scelte bussate, proprio di aiutare nessuno, ci mancherebbe, adesso che a me va benissimo che ci sono tanti casi, tanti motivi, però comunque io quando mi sono separata passavo dalla cima a fondo la Bibbia e sul matrimonio diceva tu sarai responsabile di un marito finché figli. Quindi tutto doveva aspettare per tuo marito, che lui poi si allontana di me e questa cosa mi faceva sempre, forse nato proprio da questa cosa, cioè, ma allora cioè io avevo va bene di quello che mi mandato tutto, perché se no non riuscirei a fare questa scelta. Quindi io penso che questa scelta è stata dall'amore, perché se tu hai avuto bene una persona, lei te l'ho detto male, dici no, non ti voglio bene. Io parlo in tutti i modi di non separare, purtroppo la persona non è andata, non è andata la grande della sera, però io penso che questa scelta è stata dall'amore, non è un fatto, secondo me.
Ma se non ha sentito questo abbinamento che è fatto tra la fedeltà, che però non è una cosa fine a se stessa, ma deve essere uno spazio d'amore comunque. E penso che forse la difficoltà anche a proporre questa cosa sia perché di solito non viene presentata così, ma una fedeltà fine a se stessa che si svuota. E penso che se all'interno della fedeltà, ovviamente con modalità diverse così, però non si trova una strada per continuare a vivere quell'amore lì, che io dico amore davvero non si risponde a quella chiamata, anche se magari non si intraprendono anche le relazioni, cioè non penso nemmeno che la cosa fondamentale sia solo la fedeltà, quanto in quella fedeltà lì riuscire a coltivare, a trovare il modo per coltivare ancora quel rapporto da lui. Perché sennò davvero
sì, sì, sono molto d'accordo, non avrei molto da aggiungere alle cose che avete detto, che sono tutte molto giuste. Mi ricollego solo per dire che sì, trovo molto, molto giusta questa evidenziazione, sottolineatura che hai fatto, perché che poi è quello che convince, no? Mi collegherei anche alla cosa di prima, no? Che cosa non può essere presentata come dire, una condizione di correttezza formale, no? però vuota, senza significato, oppure come una scelta di eroismo, così, fine a se stessi, no? E questo, anzi, io definirei queste situazioni, queste condizioni non solo inutili, ma quasi, anzi, non quasi, dannose per la persona, no? Perché a quel punto sarebbero davvero degli atteggiamenti spirituali negativi, insomma, no? Che non farebbero bene a nessuno. Ecco, ma davvero fa capire che invece è per rimanere in quell'amore riscoprirlo sempre di più. Ecco, chiaramente a questo punto, da quello che nella sua intrinseca instabilità, la condizione del separato fedele, è una molla per una scelta cristiana forte. Cioè, non si può restare guardando a me, devo dire che nella mia vita di prima, quando tutto andava bene, nella mia vita piccolo borghese di prima, tutto stava lì, ma era tutto tenuto con la colla. Apparentemente sembrava che fosse una costruzione perfetta, ma era un po' tenuto tutta con la colla. Ecco, separato fedele come denudato, cioè è messo lì,
per stare in piedi deve correre come in bicicletta, ecco, cioè, quindi è davvero una spinta per una crescita spirituale forte. Altrimenti, qui lo dico e qui lo nego, ma meglio abbandonare, nel senso, se davvero non è impostato in questo senso, è una condizione che non ha senso. Forse, vista dall'esterno, ecco, le remore, le paure di uscire fuori, soprattutto prima con se stessi, prima ancora che frequentare un gruppo, uno deve chiarire se stesso, no? Probabilmente è proprio qui che si vede, solamente, diciamo, solo l'aspetto negativo, solo la condizione della sofferenza, che pure c'è, perché è chiaro che permaniamo in una condizione che oggettivamente è di sofferenza umana. Questo non vuol dire l'infelicità, però, cioè, si soffre, ma c'è una serenità che si scopre sempre di più. E quindi si vedono solo queste cose qua, oppure viene percepita solo come una posizione di posteggio temporaneo, prima di, no, magari giusto, a divenire ad una nuova unione, quindi una situazione, diciamo, contingente. E ci sono persone di questo tipo magari che si avvicinano anche ai gruppi e ovviamente sono i benvenuti, però alle volte si coglie che non c'è davvero la volontà di un cammino, quindi uno sta lì, ora lo dico male con un'espressione poco caritatevole, ma insomma ad occupare un po' il tempo, ecco, mentre davvero se si riuscisse a ma qua lo dobbiamo fare noi, qua, come dire, è un po' responsabilità nostra, ecco, noi tutti diciamo ed è vero, manca questo, manca quell'altro, non c'è la sensibilità, però dobbiamo anche iniziare proprio a renderci responsabili, ecco, anche proprio delle nostre comunità, della nostra chiesa ed essere testimoni credibili, ecco, di quello che viviamo. Quindi Monsignore Enzo Monetti dice sempre: però voi siete la patata messa nella terra, ecco, forse voi non vedrete i frutti, però ci siete e siete fermento della Chiesa, anche proprio per la comprensione del sacramento del matrimonio. Varie volte dice: vi sentite poco compresi, ed è vero, ma guardate che poco compreso è anche proprio il sacramento del matrimonio, quindi è per quello che non vi si capisce, ecco, perché c'è ancora poca coscienza di che cos'è il sacramento del matrimonio.
Questo margine
non è possibile, diciamo, per pazienza. Ma di più che altro vorrei solo ringraziarti per questa tua esperienza, il donato, che in un certo senso così c'è tantissimi aspetti che io ho vissuti personalmente, forse quello che a me è mancato è che forse grazie a questo cominciando a prendere coscienza di questa del passaggio da una situazione subita a proprio scegliere come di stare in questa situazione così dolorosa, che invece quello di più che così nel cristiano possiamo avere. Cioè io ti dico, personalmente sono fatto anche la causa di annullamento, quindi non mi sono messo in mano un mio macello. Questo però io non me la sono neanche posta, insomma, nel senso che forse il dolore della separazione praticamente annullato tutte le aspettative di qualche cosa che poteva andare con un nuovo unione, diciamo, su questo così umanamente. Quindi non sono arrivato a quelle considerazioni a cui siete arrivati voi nella tua esperienza.
Ti sei mai sentito un
uomo? Un UFO?
Considerato.
Ma infatti sono arrivato qua con poi fuori c'è poteggiato il disco volante.
Ma in tutti questi anni che quella cosa non si è mai sentito considerato dagli altri un po' pazzo, un po' nuovo, no?
Ma sì, questa esperienza che credo che ognuno di noi abbia provato più o meno, ecco, io ad esempio
è un motivo.
Sì, devo dire che sul posto di lavoro si coglie che si è percepiti in maniera un po', che per certi versi incuriosisce, per certi versi insospettisce, ma quello lì che sta da solo, cosa tipo un po' strano, chissà cosa c'è dietro, no? Però devo dire che i primi tempi mi feriva un po'. Adesso cerco anche un po' di prenderla anche un po' con ironia o con autoironia, che alle volte aiuta. E alle volte riesco anche a vedere dietro certi atteggiamenti, magari che sembrano, che sono superficiali o anche un po' così, un po' provocatori, anche in qualche modo delle manifestazioni di affetto. Male espresse, male, come dire, mal poste, ma in qualche modo sono un'alimentazione di affetto per come le persone possono darlo. Io ricordo che c'è stato con tanti colleghi il classico momento in cui il discorso è venuto fuori, inevitabilmente, no? Ricordo in una trasferta a tavola con questo collega, dice: Emanuele, da quant'è che ti separi? Ma adesso cosa aspetti? Classico, no? Ed è anche bello, devo dire, perché io adesso lo dico con molta, vado giù molto piatto, ecco, molto, molto serenamente, e capisco che la cosa sconvolga un po', e dico: guarda, io così mi sento sposato a mia moglie, non voglio neanche mai evitare di parlare anche del lato umano, perché è quello che rende anche la cosa più comprensibile. Dico: guarda che tutto questo e fra l'altro io sono anche, posso dire, di essere comunque sempre innamorato di mia moglie, insomma, e poi ho scoperto sempre di più il sacramento, che è indissolubile, quindi, cioè, con semplicità, anche tagliando un po' corto, no? Quindi, questa era la mia situazione. E capisci che dall'altra parte c'è un po' di sconvolgimento, e spesso non dicono più nulla, però anche questo, secondo me, è un seme che è lasciato. E poi convince più quando si vede che comunque c'è una serenità, c'è una gioia di vivere ugualmente, come dicevo prima, cioè, certo ci sono come anche i momenti di cupezza, di dubbio, però c'è comunque questo sapersi cercare di rapportarsi bene con tutti, eccetera, cioè di far capire che questa non è una rigidità, una chiusura, ma è qualcosa che ci fa anche stare meglio con gli altri, per quanto strano possa sembrare. Ricordo che con altre persone, con altri colleghi, ultimamente proprio con una collega coetanea, che tra l'altro è tra i pochi cattolici praticanti tra i miei colleghi, e che delle volte quasi sembra che facciano più fatica a capire degli altri per qualche strano motivo. Forse perché hanno più strutture degli altri e così si fanno qualche problema di più, mentre magari le persone lontane in qualche modo non lo so, sembra quasi di raggiungerli senza meno, con meno condizionamenti, senza troppe sovrastrutture. E comunque dicevo, questa collega, anche lei diceva, ma insomma adesso la sua situazione, eccetera, eccetera, è questa qui, e io ho fatto un po' questo discorso che più o meno faccio un po' sempre, poi con qualche variazione, e sentivo che lei aveva proprio la necessità di sentirsi dire che questa era la scelta di oggi, ma che se domani fosse successo qualcosa, come se la rassicurasse, come se... Ma sei giovane, ma comunque adesso tu la pensi così, però non escludi che io metto nelle mani del Signore, io credo che questa sia una cosa buona per me, quindi io prego di rimanere in questa situazione. Certo, umanamente non lo posso dire, non posso fidarmi delle mie forze che sono poche, ma non mi impegno, però chiedo al Signore questa grazia. Ah, va bene, però domani se capita, va bene, se vuoi che ti dica così te lo dico.
aveva bisogno,
se no non...
Forse.
Voleva capire se era proprio condannata così oppure...
Beh, voglio ancora chiederti questo, una fedeltà senza perdono non può esistere, punto interrogativo.
Io credo di no, ecco, credo di no, proprio perché appunto è un cammino di riscoperta continuo del sacramento del matrimonio, e all'interno del sacramento del matrimonio non può esistere il non perdono. Deve esserci per forza. Poi è chiaro che è un cammino continuo, che io per primo mi trovo dentro, mi scopro tante stanze non ancora pulite e ancora tante occasioni di perdono, anche perché poi le nostre situazioni impongono un perdono particolarmente difficile, non è perdonare una volta, non hai fatto uno sgarbo, perdono, finita lì. Nel nostro caso ci sono continue situazioni in cui il perdono deve essere esercitato, a parte il perdono verso se stessi, che anche questo è necessario, perché tante volte, specie nei primi tempi, ci si sentono delle colpe e uno fa fatica a perdonare anche se stesso, ma parliamo del perdono più così, nel senso più classico, è quello verso il coniuge che ci ha ferito, più o meno consapevolmente. È un cammino continuo, ecco, è più un atteggiamento che un, naturalmente, che un'azione. E mettersi in un atteggiamento di perdono e starci tutta la vita, perché non si è mai finito di perdonare, non si perdona mai perfettamente. E questo vale anche reciproco, naturalmente. Sì, io credo che una fedeltà fa parte, diciamo, di tutto quel cammino che deve essere fatto e che durerà 2, 3, 4, 5 anni, tutta la vita. Credo che non vada mai esclusa questa prospettiva, anche dove oggi non riuscissimo a farla. Io, ad esempio, se devo guardare a me stesso, ritengo di essere riuscita a perdonare mia moglie, ma ad esempio faccio ancora molta fatica con il suo compagno. Io, a parte il fatto che non vorrei mai poi andarci a giocare a tennis o queste cose qua da famiglia allargata, perché non mi piacerebbe comunque, ma so che devo arrivare a pregare anche per lui. Molti miei amici e amiche separate fedeli lo fanno normalmente, io devo dire che faccio molta fatica, quindi capisco che lì non ho ancora perdonato, è ancora un ostacolo per me, non gli voglio male, sono riuscito a liberarmi, diciamo, dall'odio attivo, ma certamente faccio ancora molta fatica, lì sono oggi sono in questa condizione, ecco. Quindi è chiaro che la strada è molto lunga, ecco, però è assolutamente necessaria.
Secondo me il dono è un dono, è un dono che ti aiuta alla preghiera, che ti aiuta alla fede, perché umanamente non è possibile. Cioè tu puoi parlare, è una cosa che ti arriva con il tempo ed è un dono. Cioè io ti devo essere avuto questo dono, però all'inizio assolutamente non è stato fatto. Cioè, ho anche pensato di arrivare al punto di perdonare e quindi un dono che mi è stato, cioè, secondo me un dono che mi è arrivato anche dalla fede, dalla preghiera.
Felice.
Io sono una santa cristiana.
No, lei invece, un lavoro non è stato.
No, ma non c'è niente.
Lei dice, io mi perdonerei, invece, ma è quello non perdonare, devi vivere nel luogo,
non c'è una parte, non c'è una parte, non c'è una parte, non so, non ci riuscirei. A un momento, poi, bisogna essere anche in grazia.
È una grazia, come dice, come dice.
Proprio così. Io adesso mi dico, ma non c'è un po' come fare.
D'altronde non perdonare cosa vuol dire? Vuol dire questo peso dentro, questo questo, questo amore, non c'è perdono che mi dà la vita, ci vuole il tempo, no? Me lo stavo detto 15 anni fa, anche non saprei più.
Perdonare solo per prendere questa sicurezza, questa serenità, su cui bisogna essere proprio nell'ottica di Gesù che ha perdonato tutti, di quelli che non hanno nessun percorso. Adesso può sembrare una grande statistica, però nel tuo partecipare, lavorare in conti, eccetera. Io ho una certa idea, però non voglio aprirla prima. Quelli che sono separati e senza nessun legame, che continuano la loro fedeltà, sono quelli che hanno subito la fedeltà. O c'è anche qualcuno che è stato promotore della fedeltà.
E la grande maggioranza hanno subito la separazione. Ci sono alcuni casi, ci sono anche casi in cui l'hanno dovuta richiedere, ma d'altronde stessa Chiesa lo mette in situazioni, a fronte di situazioni veramente gravi per la loro incolumità fisica, ma per lo più è chiaro che, diciamo, ci sono ragioni abbastanza evidenti, insomma, per cui la maggior parte dei casi vanno subiti. Sì.
Solo una battuta, approfittando, appunto, dicevo, lui lavora anche a contatto con l'Ufficio Famiglia Nazionale su queste tematiche, solo una battuta a livello italiano, che aria tira su queste tematiche? Sono tante le iniziative, poche?
Sì.
In due parole, proprio.
Sì. Fino a qualche anno fa le iniziative pastorali per i separati, come sappiamo, erano quasi nulle. La Chiesa aveva scritto molto e con molta chiarezza, poi c'è già il direttorio di pastorale familiare, aveva già chiarito in modo esemplare, insomma, tutta un po' la materia. Però le iniziative di accoglienza dei separati a qualsiasi livello sostanzialmente non ce n'erano. In questi ultimi 10 anni, soprattutto 7-8, sono nate molte cose, finalmente la coscienza è entrata un po' nelle comunità. Inizialmente sono stati soprattutto i movimenti o le associazioni specifiche come le nostre, che sono partite dal basso, non sono partite dall'istituzione, ma sono partite da fedeli che si riunivano e mettevano a disposizione all'interno del gruppo e agli altri la propria esperienza, la propria capacità di accoglienza, il proprio linguaggio, in modo da poter accogliere le persone separate. Nei nostri gruppi ci si capisce al volo, insomma, tutti sanno che cosa sta passando nella testa dell'altro, cosa sta vivendo, perché l'abbiamo vissuta nella nostra pelle e le viviamo. Il passaggio successivo, che c'è stato proprio negli ultimi anni, una cosa, questa invece davvero recente, è questa coscienza è entrata decisamente anche più nelle comunità, nelle diocesi e nei vicariati, nelle parrocchie, cioè sempre più la Chiesa ha preso, la Chiesa che poi insomma siamo tutti Chiesa, ecco, però diciamo la Chiesa istituzionale sta prendendo decisamente in mano questo ambito pastorale. E quest'estate appunto ci siamo visti con Paolo anche lì, questo convegno importante della CEI, a Salso Maggiore, questa settimana di studi sulla settimana estiva di formazione su queste problematiche, e adesso si sta cercando proprio di dare un rilancio alla pastorale nelle realtà locali, proprio anche un po' sulla spinta di questo convegno, che è stata una sintesi molto, molto alta, molto buona, dove veramente è venuto fuori questa sintesi alta tra verità e carità, ecco, quindi la necessità di accogliere, ma nella verità, quindi diciamo non semplicemente una riproposizione delle tesi del magistero in maniera così rigida, ma davvero facendo capire che cosa c'è dietro, quindi le ragioni di fede e di amore che stanno dietro anche alla norma, oltre al fatto che un conto sono le situazioni oggettive delle persone, un conto è la storia della salvezza personale, sulla quale nulla può essere detto. Quindi anche qui bisognerebbe anche forse che, alla luce anche di queste dell'acquisizione di questa nuova sensibilità e di questa chiarezza che è stata fatta anche in questo convegno, poter dire con coraggio la verità del matrimonio senza paura di ferire nessuno, facendo però capire che la via di salvezza è comunque aperta a tutti. Io penso che le strade non siano esattamente tutte uguali, non si possa dire che una via vale l'altra, però nello stesso tempo la grazia del Signore raggiunge comunque tutti attraverso vie diverse, quindi ecco, anche chi vivesse una situazione irregolare è in una situazione oggettivamente irregolare, ha delle conseguenze, anche delle limitazioni, come sappiamo, nella vita della Chiesa, ma non vuol dire che la sua storia di salvezza sia non si possa realizzare attraverso tutte le altre presenze del Signore che ci sono e che sono accessibili a tutti, insomma.
Che comunque il momento della separazione è una sorta di cose che induce a mettere in moto una serie di interrogativi su quello che è stato il suo rapporto, tutto, ed è facile un mondo che emergano dei nodi così che magari darebbe la pena di approfondire, no? Però in effetti di nuovo uno si trova con dei limiti delle cose, non so quanto bene lo deve.
insomma, a parte diciamo due osservazioni al contorno, riguardo al fatto che ci sono degli aspetti che uno rileggendo nel proprio matrimonio trova talmente negativi che potrebbero fargli pensare che ci possa essere qualche vizio, lì però bisogna distinguere, diciamo, tra la riuscita di un matrimonio e la sua validità. Chiaramente sono due cose, possono esserci, io penso tranquillamente, dei matrimoni umanamente riuscitissimi e assolutamente nulli, oppure neanche sacramentali, e però umanamente è una coppia che funziona, insomma, o viceversa, una coppia che non ha mai funzionato dal punto di vista umano, piena di problemi, e però ci troviamo di fronte a un matrimonio che è sacramentalmente valido. Chiaramente il sacramento non è un'assicurazione sulla vita, che appunto ne siamo la dimostrazione. E riguardo al fatto di cui accennavo prima, appunto, alla necessità di fare, ecco, io credo che naturalmente non possa essere data come così, come regola assolutamente generale e sempre da applicare. Ecco, io credo, anche questa, diciamo, una riflessione anche fatta più volte dal nostro assistente spirituale, che se uno volesse fare, naturalmente tutti possono assistere ai nostri incontri, naturalmente anche bene che la comunità partecipi, eccetera, ma per chi separato volesse fare un percorso proprio di vita, ecco, in questa, permanendo in questo stato e approfondendo la presenza della grazia sacramentale nella sua vita, e beh, chiaramente deve essere in presenza di un matrimonio valido, proprio una condizione indispensabile, ecco, nel senso che a prescindere dalle scelte che uno anche ricevesse una dichiarazione di nullità vuole permanere in questo stato, naturalmente ne è assolutamente legittimato e fa parte, diciamo, di altre scelte di vita, però come cammino di separato fedele è un cammino di approfondimento della grazia sacramentale, quindi se non ci troviamo in presenza di questa condizione non ha tanto senso, ecco, non è il suo specifico. Questo non vuol dire che abbia un qualcosa di meno, non c'è questa condizione, il Papa non ce l'ha, no, non è questa condizione, questo non credo che possiamo dire che sia sminuito nella sua condizione, non c'è la grazia del sacramento del matrimonio, è un fatto oggettivo, e quindi un cammino che presuppone invece questo stato, diciamo, ovviamente uno può essere interessato e partecipare, eccetera, però non è il suo cammino specifico.
Va bene. Allora per adesso ti ringraziamo davvero, ma non finisce qui, nel senso che ogni tanto toccherà fare una passatina a Bossano.
Poi mia sorella, che non abita lontano da qua, abita in Palmongia, sopra Ceva, quindi... No, grazie a Dio, vi lascio anche un po' di materiale di quello che facciamo degli incontri a livello nazionale, due volte l'anno, una volta a Verona e una volta in giro, l'ultima volta, Paolo lo sa, eravamo a Biella, 25 settembre,
sabato scorso,
e poi facciamo un percorso, ad esempio a Genova, un percorso di 10 incontri domenicali, abbiamo dei gruppi aperti a tutti separati, qualunque stato si trovino, e poi appunto questo cammino parallelo specifico di approfondimento per i separati invece che hanno fatto questo tipo di scelta, che sono un pochino più di formazione, un pochino diversi, e facciamo 10 incontri all'anno con catechesi di vario tipo, magari manderò il programma, così giusto per così tenerci informati.
Allora, soltanto due avvisi, appunto, come ci siamo detti, vogliamo tentare di iniziare anche noi questo cammino mensile, come abbiamo scelto a San Pietro del Gallo. Vi prego di prendere qui il foglio col calendario dove ci sono le date, i secondi martedì del mese, il luogo, abbiamo scelto di girare Saluzzo, Cuneo, Savigliano, Fossano. l'orario. Mi interessa, visto che praticamente siamo più o meno la metà delle persone che si erano fatte vive. È una sorta di laboratorio, abbiamo pensato come piccolo equip, un piccolo percorso strutturato per bene. Avremo la supervisione da lontano anche di Emanuele, quindi il giro tutto quello che facciamo, poi lui osserva e dà suggerimenti. E, quindi, vi prego di prendere il foglio, qui c'è anche la cartina per come si arriva a Saluzzo, all'oratorio Don Bosco. Mi interessa avere una concordanza sull'orario, nel senso che alle 8:30 è troppo presto di sera essere a sette, troppo presto. Il secondo martedì di ogni mese. Il secondo martedì, 8:30 è troppo presto o va bene? È un po' presto. Iniziare alle 21 può andar bene? Dite voi, non se siamo noi, Gabri, voi, Paola, non so. Però c'è cioè, puntualità, nel senso che se no non è. Perché c'è, poi avremmo fatto una cosa un po' strutturata per bene, quindi è importante che siamo d'accordo su. Se no 21:15, dite voi, Alle 21 cominciamo. E vi prego di prendere il foglio e di segnarvi il nome e cognome e l'email, nel senso che nel giro email solito creiamo questo sottogruppo per comunicazioni nostre. Chi sceglie di fare questo percorso cerchiamo come dire di essere presenti, lo prendiamo come impegno, e se manco via email o al telefono, se per piacere lo diciamo, così evitiamo di aspettare magari a vuoto, ok? Quindi questo percorso, qui ci sono i volantini che lascia Emanuele dell'associazione, alcune cosette, e basta. E lo ci diamo appuntamento per martedì 11 ottobre, e spargiamo la voce a quelli che non sono potuti venire stasera, in particolare Monica e anche Marisa, esatto. Esatto, più se ci ricordiamo di qualcuno che magari non è presente questa sera, le tue amiche, eccetera, martedì 11 ottobre può essere la presentazione del nostro percorso, ok? Ci fidiamo a Maria, chiediamo davvero che possiamo custodire la nostra fedeltà, il nostro amore, in un'ottica appunto di spazio, di amore, in un'ottica creativa per tutti noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie ancora, grazie a voi.
Yeah.
al di là di 17.